Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor.
What do you want?
Turn on the radio.
I'm talking to you. You're being grotesque.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce.
Get high. Slow down. Now it's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Please, don't treat me like a mental patient.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
È fatta solo quando saremo arrivati.
Ore 20.01, Miro Barza in diretta qui dagli studi di Radio Città Aperta in via di Casal Bruciato, numero 31.00100 qualche cosa, dopo la bravissima e bellissima, no? Sì, dai, sì, è qua accanto a me, però comunque vicini ma distanti, torneremo ad abbracciarci domani per poi riabbracciarci domani. Oggi è il lunedì 12 aprile 2021. Fuori è una orribile giornata primaverile, orribile perché almeno qui su Roma piove, quindi fa abbastanza schifo il tempo, ma sicuramente nelle altre parti dell'italico stivale c'è del bel tempo, o se non c'è ci arriverà domani o dopodomani. Questo è Cats & Jammer per due ore, in realtà per un'ora e mezza. Staremo in compagnia parlando dei fatti dello spazio, perché peraltro, come sapete bene, oggi ricade un anniversario molto molto importante, ma anche i fatti di tecnologia, di informatica, mondo digitale, e soprattutto, visto che è stata la notizia di mezza settimana scorsa, è passata velocissimamente, ma insomma c'è un po' quella storia dei dati rubati da Facebook, un po' di leak anche da altre piattaforme, un po' di problematiche a manca, e quindi siccome dobbiamo sempre un attimo quantomeno informarci per cercare di mettere freno a molte anche truffe che arrivano, meglio saperlo prima. I contatti oggi sì, i contatti 347 24 50 020 per SMS prima di tutto, e chi manda un SMS vince un tortino, tonno e cioccolato. WhatsApp, Telegram e anche Signal, qui siamo pronti a tutto quanto. Per quanto riguarda i contatti, oltre al sito www.radiocittaperta, l'applicazione, i Facebook, Twitter, cercate Miro Barza e cercate anche Radio Città Aperta prima di tutto, anche su Instagram. Detto questo, è proprio il caso di iniziare, come solitamente siamo d'uso, con un pezzo poppettazzo del cazzo. Questa è Break My Heart.
Oh, loving you, it kills my courage. Oh, loving you, it takes my pride. Oh, wish I knew a way to cut this and make it the last time, for the last time. 'Cause you've ruined the city for me, it only took one night. Yeah, I keep coming back and you know the reason why. You've ruined the city for me, so if you're gonna do it right. Yeah, if you're gonna break my heart, then do it right. Don't you leave me hanging on like the last time. Break my heart, then do it right. Oh, it's gonna burn without you. Oh, without you. Oh, without you. Crack my head upon the pavement. Oh.
back and you know the reason why. You ruined the city for me, so if you're gonna do it right. Oh, if you're gonna break my heart, then do it right. Don't you leave me hanging on like the last time. Break my heart, then do it right. Oh, it's gonna burn without you. Oh, without you. Yeah, without you. Oh, without you. Oh, you're so cold, cold blood. You got a home, there's no one could stop it. Oh, you're so cold, cold-blooded. But you got a home, there's no one could stop it. If you're gonna break my heart, then do it right. Don't you leave me hanging on like the last time. Break my heart, then do it right.
Break My Heart per JC Stewart, qui a Radio Città Aperta, il nostro solito pezzo d'inizio abbastanza movimentato ma abbastanza poppettone perché ci sta bene. Parliamo della ricorrenza di oggi, sì, la sappiamo, già l'avete già sentita più e più volte, ma ci sono tante altre ricorrenze perché c'è la giornata mondiale di... E oggi, lo sapete di che cosa è la giornata mondiale? Oggi è la giornata mondiale del Desk Fast, che è una parola orripilante inglese, nata dall'unione tra desk e breakfast. Quindi è la giornata mondiale della colazione al proprio consumata alla scrivania del lavoro. I nutrizionisti erano piuttosto sconvolti dall'idea che qualcuno potesse fare colazione sul proprio posto di lavoro, non prendendosi il tempo necessario. Attualmente, in questo periodo di pandemia e di... telelavoro con moltissime persone che stanno a casa a lavorare, forse questa idea del desk fast ha preso più piede, perché lavorando da casa alla fine tendiamo anche ad allungare parecchio i tempi e a mangiare effettivamente dove lavoriamo. In realtà, più che mangiare dove lavoriamo, iniziamo a lavorare dove mangiamo. Almeno questo è quello che accade a me, visto che la mia cucina salone è diventato il posto dove lavoro fondamentalmente. All'inizio il desk fast è stato ampiamente criticato dai dietisti e nutrizionisti e persino dai medici, che hanno affermato che era una cosa assolutamente dannosa. Però è diventato evidente che aveva un certo quid, probabilmente da un punto di vista produttivo. Ora, io voglio dire una cosa, il concetto di desk fast funziona secondo me molto molto bene nei paesi anglosassoni, dove soprattutto in Inghilterra o in America, dove non c'è una fortissima cultura del cibo. Noi italiani da questa parte dell'oceano, ma anche tante altre popolazioni europee, a volte hanno un po' più l'idea che si mangia a tavola e poi dopo si finisce di mangiare e si va a fare altro, quindi questa divisione fortissima. Va bene, detto questo, quindi vi ricordo che oggi era la giornata, e lo è ancora fino a mezzanotte, del desk fast. Noi ci andiamo a sentire Deep Blue Something, questo è Breakfast at Tiffany.
You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care.
I think we both kinda liked it, and I
E questa era Breakfast at Tiffany per i Deep Blue Something, direttamente dagli anni 90 più belli, ma anche quelli un po' più brutti, tutto sommato. Dunque, parliamo della notizia della settimana scorsa. 530 milioni di utenti di Facebook sono stati colpiti da questa fantastica... da questa operazione di hackeraggio. Ora io vorrei leggervi la dichiarazione di Facebook che ha rilasciato, perché questo data breach in realtà è del 2019. Ora, perché ne abbiamo parlato e perché se ne è parlato tanto la settimana scorsa? Perché nel 2019 sono stati rubati 530 milioni di dati degli utenti, dopodiché sono stati messi in vendita per un po' di tempo, diciamo per un paio di anni, all'interno del web dove si comprano le cose. Sono stati messi in vendita questi dati, dopodiché la settimana scorsa, all'inizio della settimana, questi stessi dati sono stati resi pubblici. Praticamente è possibile andarsi a scaricare questi database pieni di nomi, cognomi, indirizzi mail e soprattutto numeri di telefono, ma anche lavori, occupazioni, fidanzate, fidanzati e quant'altro. La dichiarazione di Facebook del tempo è stata che questi dati sono stati rubati tramite una tecnica che si chiama scraping, ovvero vengono prese le informazioni che sono pubbliche, quindi raccogliendo via via mano a mano sempre più informazioni in maniera automatica, e quindi la colpa Facebook in buona sostanza nel 2019-2020 l'ha fatta ricadere sugli utenti che non avevano messo i settaggi della privacy chiusa. Ora, un pochettino poteva essere questa. In realtà alcuni hanno pensato che sia stata creata, tramite sempre delle applicazioni automatiche, una sorta di telefono finto che conteneva in rubrica più o meno tutti i numeri del mondo, i numeri di telefono. Ovviamente i numeri di telefono è facile generarli perché sono dei numeri sequenziali. Con questa rubrica, siccome se voi installate l'applicazione di Facebook, Facebook accede alla vostra rubrica e dice: che vuoi che controllo quali sono i tuoi amici che hai in rubrica? Ecco, in questo modo, facendo questa semplice operazione, quella di creare questa rubrica con tutti i numeri del mondo, banalmente si è tirata giù tutti quanti i dati di tutte le persone. Questa è un'altra possibilità. In realtà non sappiamo bene qual è stata la tecnica utilizzata. Facebook non ha fatto dichiarazione su come questi dati siano stati presi, ha dato un po' la colpa a noi utenti finali che abbiamo lasciato la privacy un po' troppo aperta. In ogni caso ha detto: assicuratevi di aver settato le cose per bene, cambiate le vostre password e quant'altro. Bene, cambiate le vostre password, ma questo fatelo spesso, sempre. Non utilizzate la stessa password per più di un servizio alla volta, e qualora aveste bisogno di più di una password, utilizzate quello che si chiama un password manager, che è un coso che si registra le password per voi, perché così non ve le dovete imparare tutte quante voi. E se poi voi direte: se poi violano il password manager, bene, utilizzate un password manager open source super mega sicuro, quelli PGP, che sono quelli più difficili da usare. Ma è difficile da usare, vabbè, ma quanto cagate il cazzo però,
last night. I couldn't help but notice a light that was long gone, still burning strong. You were sitting, your fingers like fuses, your eyes were cinnamon. You said you stand for every known abuse that was ever threatened to anyone but you. And why should I know better by now when I'm old enough not to? Stand for every known abuse to hand and all the things that they could never see. You said you stood for every known abuse that was ever promised to anyone like you. Don't you wish you knew better by now when you're old enough not to?
Lei era Beth Horton, questa era Stolen Car. Dunque, hanno fatto delle analisi su questi database di dati rubati da Facebook, perché ovviamente sono pubblicamente non facilmente, però comunque si trovano su internet, e c'è un sacco di smanettoni che fanno un sacco di roba per così, anche analisi, a volte anche utile. E effettivamente c'è qualcuno che ha fatto delle analisi. Pensate che la maggior parte delle persone che, a cui sono stati rubati i dati e che si trovano in questo database lavorano al Ministero dell'Interno, poi c'è il Ministero dell'Informazione, parecchia, insomma, Vigili del Fuoco, Infrastrutture, scusate, Dipartimento di Pubblica di Sicurezza, c'è un enorme numero di forze dell'ordine, carabinieri, un numero altissimo quindi di numeri di telefono di personale direttamente legato al governo, alle forze dell'ordine, arma dei carabinieri la maggior parte, militari e forze dell'ordine genericamente, quindi esercito, marina, aviazione. E quindi questo ci dice tantissime cose. La prima è che buona parte di tutte queste persone sta un sacco di tempo su internet e soprattutto ci schiaffa tutti i propri dati perché gli piace tantissimo. Ora, ci sono circa 6.000 numeri legati a questi lavoratori delle forze dell'ordine. Qualcuno ovviamente suppone che, diciamo, che una operazione di intelligence fatta da uno stato straniero un po' più cattivo gli potrebbero fare un po' comodo tutti questi dati, ma noi sicuramente ci saremo protetti perché noi abbiamo le migliori forze dell'ordine e sicuramente anche i migliori militari, talmente tanto bravi che li mettiamo anche a gestire i nostri vaccini.
Hiding in love from war. The beauty broke
E continuiamo a parlare dei dati di Facebook che sono stati resi pubblici, perché una delle prime domande che è venuta in mente a tutti quanti è stata: ma come faccio a sapere se mi hanno rubato i dati? Allora, ci sono vari modi. Il primo è quello brutale da smanettone: ti vai a cercare il database gigante, che è, insomma, pesa anche parecchio, te lo scarichi e poi ti vai a cercare te stesso. Considerate che cercare te stesso è tipo come se dovesse cercare una riga di testo in un file di 40.000 giga. Potreste non avere un computer adatto a fare questa cosa, o potreste non saperlo fare, perché magari lo aprite con Word e il computer crasha, perché insomma non ce la fa. Per fare questa cosa ci sono dei modi ovviamente più intelligenti, e molti dei non esperti potrebbero dire: ma ce pensa mi cugino, che lui ste cose le fa. Ecco, vostro cugino non le sa fare queste cose, c'è qualcuno che l'ha fatto per voi. Fondamentalmente esistono dei siti. Uno è I've Been Pwned, scritto in una maniera piuttosto assurda, ma ovviamente se lo cercate su Google lo trovate. È un sito straniero, mi sembra americano, dove in realtà c'è potete ricercarvi tramite email, tramite nome, cognome, anche tramite numero di telefono, anche se il numero di telefono non funziona quasi mai perché ha bisogno di formati internazionali ben standard. E lui vi dice se vi hanno rubato le credenziali in uno dei vari attacchi di vari siti, quindi Facebook, Yahoo o altro, Gmail, cose di questo genere. Per il mercato italiano, per essere italici, perché siccome noi, se non se le famo da soli le cose, non siamo in grado di guardare quelle degli altri, siamo solo in grado di andare a cena e dire che i film con i sottotitoli fanno schifo. Sono stati rifatti dei siti. Uno di questi era I Have Been Facebooked, fatto da due studenti fondamentalmente, in una maniera piuttosto semplice e gratuita, ma molto funzionale. Mettevi il tuo numero di telefono e lui ti diceva se eri in quel database. È stata fatta notare, ovviamente, che il sito stesso violava le norme sulla GDPR, perché forniva dei dati fondamentalmente di privacy a chiunque volesse consultarlo. Quindi a questo punto c'è tutto un fantastico inghippo legale, perché quei dati non possono essere utilizzati e pubblicati per controllare se sei stato tu, se i tuoi dati sono stati violati, perché quei dati non sono neanche tuoi e non sono neanche pubblici. Se li prendi pubblici, li dovresti prendere solo per te. Quindi l'unico che potrebbe dirti se effettivamente il tuo nome, cognome e numero di telefono è violato da un punto di vista proprio legale è Facebook stesso, il quale però non ha rilasciato i nomi di quelli che sono stati violati. Quindi questo è tutto un fantastico giro legale meraviglioso, che fondamentalmente, se non siete un po' smanettoni, non potete sapere se vi hanno rubato i dati. Ma facciamo così, è molto più semplice: partite dal fatto che ve l'hanno fregati, ok? Partite da questo fatto. Partendo da questo assunto, considerate che c'è qualcuno che ha i vostri dati. Ora, considerando che qualcuno c'ha i vostri dati, voi potreste dire: vabbè, ma che ci fa coi dati miei? Ecco, ci fa questo: vi manda un SMS e vi dice che la vostra banca ha bloccato il vostro conto per questo e quest'altro motivo. Dopodiché vi telefona e vi dice: salve signor Pincopallo, perché sa il vostro nome, e questo è il suo numero di telefono, che lo sa, e vi dice anche la vostra email, eventualmente anche se siete fidanzati con Ciccio Formaggio piuttosto che con Maria Stuarda. E voi dite: ah, allora posso fidarmi di questa persona al telefono. Gli date le vostre credenziali e lui vi frega i soldi. Ecco, questa è un po' la sostanza di come avvengono molte delle truffe di questi momenti, questi periodo, soprattutto considerando due cose: la bassissima scolarizzazione digitale della maggior parte delle persone che stanno adesso su Facebook, e l'altro è il fatto che le persone si fidano molto di SMS e telefonate e molto meno del computer. In realtà bisognerebbe comunque fidarsi poco di tutto. Policy of Truth per i Depeche Mode, Radio Città Aperta. Parliamo ancora di Facebook, perché se ha problemi con i dati rubati e noi abbiamo problemi con i dati rubati di Facebook, c'ha anche problemi di per suo. È stato fatto un interessante esperimento, che è anche un po' una ricerca, riguardante gli annunci messi su Facebook, quindi a pagamento, sulle loro visualizzazioni e soprattutto sulla loro discriminazione intrinseca. Sono stati postati degli annunci di lavoro, diciamo a puro scopo di esperimento. Sugli annunci di lavoro non era indicata nessuna posizione preferenziale, quindi non è che l'annuncio di lavoro era rivolto soltanto ad uomini, soltanto a donne oppure ad uomini, ma erano dei lavori generici. In particolare uno era per fattorino della pizza, della Domino Pizza, e un altro era per Instacart, che è un sito per consegnare la spesa a casa. Questi annunci sono stati pagati, pubblicizzati, dopodiché è stato visto da quali persone venivano visualizzate maggiormente e quali venivano cliccati, notando come la maggior parte di questi annunci erano visti da uomini piuttosto che da donne. La politica di visualizzazione degli annunci è fatta da Facebook, in base sì ai criteri che uno inserisce, però poi dopo è Facebook stesso che cerca di mandare in visione questo post sponsorizzato piuttosto che un altro. C'è dietro appunto questo fantomatico algoritmo, che è un grossissimo mangiatore di dati, che decide o meno se farvi vedere determinati annunci. La stessa cosa è stata fatta per un annuncio di lavoro per ingegneri del software per la Nvidia e Netflix, e uno per addetti alle vendite di automobili e di gioielli. Ebbene, per quanto riguarda soprattutto le posizioni per addetto, per ingegneri del software Nvidia e per Netflix, c'è stata una predominanza di visualizzazione da parte di uomini rispetto a donne, soprattutto quello che si pensa, perché queste posizioni lavorative sono principalmente svolte da uomini. Quindi quello che è successo è proprio questo bias degli algoritmi delle intelligenze artificiali, ovvero l'intelligenza artificiale si basa sul fatto che, per dirvi, il 60% degli ingegneri del software è uomo. Allora, se metto un annuncio per ingegnere del software, lo farà vedere più probabilmente a un uomo che a una donna, così aumentando questa disparità lavorativa e disparità di genere, soprattutto per alcune figure professionali. È questo quello di cui abbiamo parlato più di qualche volta, il bias degli algoritmi, che sono poi fondamentalmente dovuto a dei set di dati sbagliati. Vengono fatte delle assunzioni errate, o comunque non vengono pesate correttamente, e questo spupazza la cosa, la manda un po' in palla, la manda così tanto in palla che fondamentalmente noi non ce ne accorgiamo, però se sei donna e non lo vedi, poi te ne accorgi, e quindi questo non fa che rafforzare il problema che magari stavi cercando di risolvere. È ovvio che in una in un sistema così complesso tutti se ne laveranno le mani, perché il datore di lavoro dirà: ma io l'ho pubblicizzata, ci ho messo gli stessi soldi, non è colpa mia. Facebook dirà: ma non sono io, è l'algoritmo. Chi assume dirà: ma questi sono i candidati che mi sono stati posti. E così sono tutti contenti e anche un po' mazziati. Ecco, brutto il mondo di domani, bruttissimo.
As you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool, until you're so far. fucking crazy, you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. It's religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be.
E sa, se da una parte dell'oceano, diciamo che Facebook non ride, ma che comunque casca sempre in piedi, anche da questa parte dell'oceano non stiamo messi molto meglio. È successo un piccolo problema dei registri elettronici per tutti quelli che non vanno a scuola da un po' di tempo. Sappiate che il registro di carta non esiste un po', non esiste da un po'. Esistono delle cose elettroniche dove i vari genitori moderni possono controllare se avete bigiato o se non siete andati a scuola. Si chiama registro elettronico ed è affidato per buona parte a una società che si chiama Axios. La società Axios, nella giornata di venerdì, di qualche venerdì fa, durante i giorni di festa della Pasqua e cavoli vari, ha subito un attacco di tipo ransomware. Che cos'è un attacco ransomware? Praticamente è una sorta di attacco hacker, però un po' più stronzo, perché ti blocca i computer e poi dopo appare un messaggio in cui c'è scritto: se vuoi riutilizzare questo computer mi devi dare dei soldi, tendenzialmente in bitcoin, così almeno non sono tracciati, e io vi do la chiave per sbloccarlo. Questo deriva dal fatto, appunto, ransom, che vuol dire riscatto. Ci sono parecchi ransomware in giro per internet, quindi state molto attenti, soprattutto se i computer che utilizzate contengono dei dati sensibili o comunque ai quali tenete. Alcuni di questi ransomware sono fortunatamente decriptabili, cioè esistono delle chiavi disponibili su internet che sono in grado di ripristinare il computer come prima, altri no, cioè altri non c'è un cazzo da fare, cioè avete praticamente un computer da formattare e i dati che avevate dentro tendenzialmente li avete persi. Fortunatamente non è quello che è successo ad Axios, si è affidata a due società esperte di sicurezza, una delle quali, questo esce dall'articolo, lavora per l'esercito americano, non sono riusciti a recuperare quei dati, però non sono stati cancellati grazie a dei backup, insomma avevano gli stessi dati da altre parti, e la fortuna comunque ha voluto che nessuno dei dati, anche per questo gli attacchi ransomware non hanno preoccupazione da questo punto di vista, nessuno dei dati degli studenti e quant'altro è uscito fuori dalla Axios. Però per un po' di tempo, per qualche giorno, i registri digitali e informatici di molte scuole sono risultati inaccessibili. E ahimè, quindi niente, probabilmente durante quei giorni si è tornati a scrivere su dei pezzi di carta, oppure non si è andati a scuola e nessuno l'ha saputo. È stato bellissimo, forse l'unico giorno in cui si poteva fare sega, ma forse gli studenti neanche se ne sono accorti perché non lo sapevano, l'avranno saputo dopo. Bene, ci andiamo a sentire Alice Cooper a questo punto, mi sembra l'unico pezzo da poter sentire.
Making all
E questa era Schools Out per Alice Cooper, perché abbiamo parlato appunto dei disservizi dell'Axios. Abbiamo parlato prima di dei disservizi o comunque del furto dei dati di Facebook. Parliamo dell'ultimo furto di dati della giornata oggi qui a Cats and Jammer. Vi ricordo che per commentare, se volete dire qualcosa, 347 24 50 020. L'ultimo furto di dati è quello di LinkedIn. Questo è ancora più interessante perché i dati di circa 500 milioni di profili sono stati praticamente presi e inseriti all'interno di un database che poi dopo hanno provato a rivendere a circa 1500 euro, che non è tantissimo, però insomma è comunque una cifretta. A quanto pare questi dati sono stati presi non tanto tramite una violazione della piattaforma di LinkedIn, ma con un vero e proprio attacco di tipo sempre di web data scraping, ovvero estrazione automatizzata di dati che sono che è possibile vedere via web. In pratica è come se voi andaste per esempio sul sito del Corriere.it o di Repubblica e iniziaste a fare copia e incolla di tutte le pagine che trovate, ma tutte, solo che le pagine che trovate non sono le pagine di un giornale, sono i profili lavorativi peraltro di tutte le persone iscritte su LinkedIn. Ora, questo tipo di informazioni sono molto molto appetibili soprattutto per chi fa ricerca di personale oppure per chi rivende i dati delle persone che lavorano a quelli che fanno ricerca del personale, quindi hanno un valore commerciale anche piuttosto alto. Considerate che fondamentalmente poi il business di LinkedIn, della piattaforma LinkedIn, che vi ricordo è una sorta di social network dove però ci sono solo professionisti, non c'è scritto né buongiornissimo caffè né c'è scritto fate girare è una vergogna condividete, non ci sono gattini, ma ci sono solo profili professionali di figure lavorative fondamentalmente. Non va bene per tutti, ma per alcune figure professionali è molto molto funzionante e, insomma, c'ha da una bella visibilità e chi c'è dentro, soprattutto professionisti medio-alti, sono anche persone che hanno un loro valore come informazione, non solo come persona. Cioè, voglio dire, trovare un top manager che magari può essere qua, può essere assunto a 50.000 euro al mese, per dire, trovare quel top manager là non è facilissimo. Immaginate se tra i 500 milioni di persone di quali sono stati presi i dati è facile ricercare quel tipo di figura lavorativa. Ecco, insomma, fa abbastanza gioco, soprattutto economico, che poi alla fine tutto gira intorno ai soldi. Questo è la vera sostanza anche dell'internet.
Side of the moon, Jane lost it, crashed a Corvette, ran into the tide in Malibu. With her he sang the blues. My Marilyn shot her heroin. Hell, she said it's better than abuse. So who am I trying to be? A Benz out beauty
Said they couldn't catch the man. And proud Nina got subpoenaed, singing Mississippi, good goddamn. But me, I never cried. To tell the truth, I lied.
Questa era The Melting of the Sun per Sam Vincent. Abbiamo parlato parecchio di sicurezza, di hacker, di informazioni rubate. Saltiamo di palo in frasca, non tantissimo comunque, parliamo sempre di argomentazioni che qui a Katzenjammer ci interessano. Parliamo di scienza e parliamo di nuove particelle. Nel 2013, lungo le strade degli Stati Uniti, un certo numero di persone hanno visto passare una cosa assurda. Un enorme magnete del diametro di 15 metri si stava spostando da diversi laboratori e questo magnete adesso fa parte del Fermilab, Fermi National Accelerator Laboratory, che è uno dei più importanti laboratori per lo studio della fisica delle particelle elementari, che sta poco distante da Chicago e, pensate, è intitolato al famoso fisico italiano Enrico Fermi. Allora, c'è fondamentalmente un problema e per questo ci serve questo magnetone gigante. Non ci serve per fare i cartoni animati tipo quelli con Willy Coyote, ci serve per studiare una particella molto particolare che si chiama muone. E per quale motivo? Perché questa particella, queste particelle, i muoni soprattutto, sembrano comportarsi diversamente rispetto a quanto è previsto dal modello standard. Cioè i fisici negli anni hanno elaborato una teoria che descrive l'esistenza di varie particelle. Ce n'è un certo numero di particelle elementari, quelle ancora più piccole degli atomi stessi, quelle ancora più piccole dei protoni e degli elettroni. Stiamo parlando appunto di particelle piccine, leptoni. Il bosone famoso, e c'è appunto questi muoni. Questi muoni stanno dietro ad alcuni numeri che li rappresentano fondamentalmente. In particolare alcuni di questi indicano in un certo senso il loro movimento. In particolare si parla di precessione, che è un certo tipo di oscillazione di queste particelle. Ebbene, il problema qual è? Il fattore G, ok, che per ora non ci interessa, immaginate che è un numero che rappresenta il muone, e il fattore G, secondo la teoria, dovrebbe essere 2,02233183622020, ok? L'avete scritto? L'avete scritto? Non l'avete scritto, ok. In ogni caso, questo è il numero che dovrebbe essere. In realtà il dato sperimentale, fatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto ancora questo esperimento, dice che il numero è 2,00231184122. Ok? È leggermente diverso. Ora voi direte, vabbè, si sono sbagliati a misurarlo. Eh no, è qua che ti fregano. Perché se questo esperimento l'hanno fatto e rifatto, e l'hanno rifatto anche con altri strumenti, e l'hanno rifatto con strumenti sempre più precisi, cioè il numero che vi ho detto è alla cifra decimale che è precisa, assolutamente precisa. Quelle dopo magari possono essere un errore di misurazione. Quella è così. E questa discrepanza, fondamentalmente, fa supporre che c'è qualcosa che manca. Cioè la teoria che abbiamo finora utilizzato per descrivere particelle elementari manca di un pezzo. Questa cosa purtroppo, quando succede, ogni tanto succede nella fisica, apre un certo numero di speculazioni, fin quando qualcuno non se ne esce e dice: ma era così, ma che non lo vedi, è facilissimo, bastava pensare che c'è anche il, oppure c'è questa formula invece fatta, oppure questo era così. Nel frattempo però, purtroppo, un certo numero di fisici sono là a cercare di capire che cosa manca e che cosa, i pezzi mancanti della nostra teoria fisica. In attesa che loro riescano a risolvere questo grandissimo dubbio, noi ci andiamo a sentire i Nothing But Thieves e questa si chiama Particles.
Switch off.
Eccoci qua, tornati in diretta di nuovo su Radio Città Aperta. Le ore sono le 21.08, tanto per ristabilire che siamo in diretta il 12 aprile 2021 qui dagli studi di Radio Città Aperta. Vabbè, questo lo dico soltanto perché era un po' che non mi apprestavo a venire in studio fisicamente, però insomma è anche carino questo qua. Parliamo di migliorie commerciali, parliamo di uno dei più grandi produttori di mobili, lo conoscete anche voi, è anche alle porte di Roma in numerosi centri commerciali, è la casa svedese. Bene, il designer Adam Miklosi ha raccolto alcune lamentele che provenivano dalla sua ragazza riguardo il portasapone che si chiama Enudden, e quindi non vi dico la marca di dove l'ha preso il portasapone Enudden, ma potete ben capire quale sia. Che praticamente faceva diventare il sapone un pezzo di marmo, perché lo teneva nell'acqua tutto il giorno e poi praticamente diventa stucco, e quindi ha progettato una griglia di plastica strampata in 3D per adattarlo a questo portasapone. Dopodiché ci ha preso un po' gusto e ha iniziato alcune, diciamo, migliorie, alcune enhancement, alcuni miglioramenti per alcuni prodotti della nota casa di produzione di mobili. Per esempio ha creato, sempre tramite stampante 3D, delle grucce, cioè delle migliorie delle grucce Staglig, ecco, l'appendiabiti si chiama Staglig della nota casa di produzione di mobili, però questo appendiabiti faceva scivolare le sue camicie, e quindi lui si è stampato in 3D una sorta di spalla che però le tiene in forma e le tiene appese per bene le camicie, in modo tale da migliorare appunto il funzionamento dell'appendiabito. Poi ha fatto delle migliorie anche per una grattugia, la grattugia Cossigt, che praticamente quando grattugi il formaggio, parte del formaggio esce di lato, e quindi lui ha fatto una sorta di labbro laterale in modo tale da raccogliere anche il formaggio che esce di lato, e ci ha preso un po' gusto. Questi modelli l'ha messi in scaricamento gratis sul proprio sito, come è un po' il nuovo trend, quello di avere questi la progettazione di questi oggetti tramite stampanti 3D, che possono così essere i modelli scaricati e poi ristampati per tutte le persone che vogliono in tutto il mondo. Un po' un nuovo modo di fare progettazione, soprattutto di fare design, e quindi chiunque può prenderlo. Ha detto che non è il modo per risolvere dei problemi iniziali dei prodotti venduti, ma quanto di arricchirli. Gli hanno fatto notare, perché poi dopo c'è sempre tutta la questione, che così facendo produceva più plastica di quella che era stata preventivamente pensata per il prodotto, e quindi dietro dall'altra parte c'è tutto il discorso dell'ambiente. Però è comunque interessante. Io vi invito a cercare su internet il lavoro del designer Miklosi, M-I-K-L-O-S-I, cercate design Miklosi mobili, mettete il nome, la marca, e troverete la sua pagina internet con diversi design e anche i progetti da scaricare se volete, insomma, migliorare sia i vostri appendiabiti che i vostri portasapone. Ci andiamo a sentire The Paper Kites, questa è Woodland.
Run, don't trail behind, keep moving, the beast won't stop till we're dead. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have bled. All we play, we
E se lavorare da casa ormai è diventato uno standard e ci stiamo creando delle piccole tane dentro casa, molti passano il tempo all'interno delle proprie dimore anche per giocare e videogiocare. Vanno molto i computer dedicati al gaming, i PC soprattutto dedicati al gaming, e la catena americana Newegg ha presentato tramite un simpatico filmato il suo ultimo prodotto, che si chiama Hydrator. È un potentissimo PC equipaggiato proprio per il gaming, dispositivi, quindi la RAM, il processore, di tutti dedicati a videogiocare, alla migliore esperienza di videogioco. Inoltre ha un look molto appariscente, una serie di LED RGB, quindi colorati, proprio per rendere la cosa ancora un po' più tamarra. E se questo non bastasse, fa anche i cocktail. Ebbene sì, dal computer stesso è possibile scegliere il cocktail prescelto, e tramite un display touchscreen in pochi secondi potrete avere il vostro Rum & Coke, Intel Core Mirai, Cimospolitan e 11 Green Rocket Fuel. Vabbè, questi sono alcuni nomi che giocano un po' con i nomi dei cocktail. Sfrutta tecnologie di intelligenza artificiale per videogiocare, per crearvi i cocktail. Inoltre ci ha anche attaccato un Raspberry Pi, che poi si occupa effettivamente del mixing reale. Il prezzo tuttavia non è proprio dei più abbordabili, perché costa $10,000, quindi non è certamente adatto a tutte le tasche. Però se volete videogiocare alla grande e farvi anche un cocktail, potete spendere $10,000, oppure spendere meno e i soldi ve li andate a bere da qualche parte dove c'è una persona con la quale anche parlate, che fa il barman. Questo sperando che avvenga più spesso di adesso, che i locali sono un attimino chiusi. Ci sentiamo Alanis Morissette, questa è Reasons I Drink.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. Do it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now
when I'm not medicated. And sure I said I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry.
Reason a Drink per Alanis Morissette, e parliamo finalmente, non sarò stato l'unico oggi, dell'anniversario di oggi. È il 60° anniversario del primo storico volo spaziale umano, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin, il 12 aprile del 1961, di primissima mattina all'interno di un razzo Vostok, no, all'interno di una capsula che era spinta da un razzo Vostok, diventò il primo cosmonauta della storia. Il suo volo è durato soltanto 1 ora e 48 minuti, ma è stato un evento storico che ha portato al tempo la Russia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in testa alla gara spaziale. Dietro di lui in quella mattina del 12 aprile sedeva il cosmonauta di riserva German Titov di prima mattina, e poi Grigori Neilubov, che era il terzo di riserva. Si erano fatti poco prima una bella colazione ed era pronto per salire. Gli altri due erano, diciamo, se fosse successo qualche cosa di male. Il buon Yuri Gagarin si è inserito all'interno della capsula Vostok 1, che fondamentalmente però non era una cosa che era così tanto prevista, nel senso che i militari che avevano progettato e che avevano, insomma, dato il mandato per costruire il razzo e tutto quanto, non volevano che ci fosse qualcuno all'interno, pensavano che fosse uno spreco di tempo e di risorse. Il razzo, così come la Vostok, in realtà era stata pensata per missioni di ricognizione orbitale, fondamentalmente per spiare gli americani, e quindi hanno dovuto i progettisti trovare un po' di spazio per ficcarci un cristiano dentro. Quindi immaginate la Vostok come un po' più grande di una lavatrice, ma non tantissimo. Lo stesso Gagarin fondamentalmente non era un pilota di astronavi, ma era un pilota sì di aeroplani, ma all'interno della Vostok 1 stava là più che altro come un peso, fondamentalmente era come se fossero dei sacchi di juta di patate. Questo perché gli scienziati non erano sicuri che Gagarin stesso potesse mantenere lucidità, poteva anche svenire durante il decollo e oppure, nella peggiore delle ipotesi, morire. I comandi manuali erano completamente bloccati ed era tutto quanto governato da terra. L'unica cosa che poteva fare alle brutte era tirare fuori da una tasca una busta sigillata al cui interno c'era un codice segreto che avrebbe sbloccato i comandi manuali. I motori si sono accesi alle 6 del mattino e il razzo è stato tenuto fino a quando la spinta non ha raggiunto il massimo, dopodiché è stato lanciato, quindi il povero Gagarin ha subito una bella botta di accelerazione. È andato in orbita e dopodiché il veicolo spaziale si è orientato per rientrare. Ha fatto un volo, insomma, non lunghissimo come vi dicevo, ma la cosa più interessante è che alle 7:55 è rientrato nell'atmosfera terrestre, nella parte più drammatica di questo volo, perché fondamentalmente la Vostok non aveva un sistema di atterraggio morbido, e lo stesso paracadute della capsula non era in grado di tenerlo. Quindi che cosa è successo? Circa 7 km dal terreno, la Vostok, che stava più o meno cadendo, però era rallentata da un paracadute, ma non così tanto. A 7 km il portello è stato fatto saltare e Gagarin è stato buttato fuori tramite un sedile a razzo, e da là gli si è aperto il secondo paracadute, che l'ha fatto scendere nelle terre del Kazakistan, dove è stato accolto da un contadino sbalordito e da sua figlia. Ovviamente quando l'hanno visto con la tuta spaziale e il paracadute che si trascinava di fianco, sono indietreggiati per la paura, ha dichiarato in seguito Gagarin. Lui ha detto: non vi preoccupate, sono un cittadino sovietico, sono disceso dallo spazio e devo trovare un telefono per chiamare Mosca. Queste sono state le prime parole del buon Gagarin, che è diventato il primo cosmonauta, ha portato la Russia al tempo a essere la prima aver portato un essere umano nello spazio. Poi le cose sono anche un po' cambiate come equilibri, e noi ovviamente non possiamo che sentirci un pezzo che probabilmente quest'oggi è passato più e più volte. Questi loro sono i Public Service Broadcasting, questa è Gagarin.
This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
Hazardous. Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail for the stars.
One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronauts are back. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. We'll be right back.
E loro erano in Public Service Broadcasting, questa era proprio Gagarin per celebrare l'evento di Gagarin. Sono le 9:30, è finito per me il tempo, pensavo di poter avere più tempo, invece no, purtroppo va così, anche sempre per il fantastico e meraviglioso coprifuoco che prima o poi toglieremo, chi lo sa quando. Noi ci salutiamo, ci sentiamo lunedì prossimo, magari recuperiamo tutto quello che non ci siamo detti oggi, perché a volte va così, con tutti gli argomenti. Questa è stata Cats and Jammer, ringrazio tutti, ringrazio tutti coloro che ascolteranno anche il podcast nei prossimi giorni sul sito www.radiocittaperta.it a partire da pochi minuti dopo le 22. Ci salutiamo con un pezzo dei Chemical Brothers, questa è Go! Ciao ciao!
See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta go, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. 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 Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins.